Un libro da ascoltare con Willer e Fiorella.
Morgana, l'uomo ricco sono io, di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, edizioni Mondadori.
Oggi vi leggiamo la storia di Angela Merkel, che ha mostrato che si può raggiungere qualunque vetta offrendo come unico spettacolo la propria ostinata normalità.
Quando nel 2018 Stefan Seiber, portavoce del governo tedesco, scatta la foto ai leader del pianeta che discutono al G7, non può prevedere che quell'immagine, oltre a diventare il simbolo dei rapporti di potere in atto a quel vertice, verrà ricordata come la sintesi della personalità dell'unica donna che vi appare per intero in mezzo a un manipolo di uomini in giacca e cravatta. Quella donna è la cancelliera tedesca Angela Merkel e nel suo tailleur carta di zucchero, con i palmi piantati sul tavolo e lo sguardo fermo rivolto all'imbronciato Donald Trump che le sta seduto davanti, è la donna più potente del mondo. A dispetto della posa granitica della foto, nella vita Angela Merkel non ha il piglio marziale di Margaret Thatcher, né il carisma populista di Evita Perón. Le manca la bellezza iconica di Yulia Tymoshenko e anche il profilo da perseguitata politica di Aung San Suu Kyi. Com'è possibile che questa signora taciturna e schiva abbia governato la Germania e dettato legge in Europa per 15 anni ininterrotti, che in politica sono l'equivalente di un'epoca? Spesso le Morgane sono donne che si sono poste di fronte al mondo come forze della natura, talenti abbacinati e incontenibili, personalità carismatiche e controcorrente che si sono fatte notare in ogni stanza cui hanno avuto accesso. Angela Merkel però è precisamente il contrario. Se si trova nella stanza dei bottoni è perché nessuno l'ha vista arrivare e quando gli uomini al comando si sono accorti di lei era ormai troppo tardi per provare a fermarla.
Nascere nel 1954 in Germania è psicologicamente complicato perché significa far partire la propria esistenza dalla nazione che ha scatenato la peggiore guerra di sempre. Non sono passati nemmeno 10 anni dalla resa agli alleati atlantici e Angela Dorothea Kastner vede la luce ad Amburgo, il porto principale dell'ex Reich e dunque una delle città più colpite dai bombardamenti. Per il padre di Angela, Horst, che da giovane aveva militato nella gioventù hitleriana, è difficile chiudere i conti col passato in un mondo dove le ferite sono ancora così evidenti. Ci prova abbandonando il cattolicesimo, diventando pastore luterano e prendendo una decisione talmente controcorrente da risultare quasi insensata. Se ne va dalla Germania Ovest sotto il controllo degli americani per trasferirsi con tutta la famiglia a Templin, una cittadina sperduta tra i laghi e foreste che si trova nella DDR, la parte dell'ex Reich controllata dall'Unione Sovietica. I cambiamenti sono nel DNA della famiglia Kastner, a partire dal cognome germanizzato negli anni 30 partendo dal polacco Kasmicka. Polacca è anche la madre di Angela, Herlind, insegnante di inglese e latino, diversa dal padre nell'orientamento politico decisamente socialdemocratico ed è verosimile pensare che negli anni difficili del dopoguerra sia stata lei a spingere per un trasferimento nella parte della Germania dove la socialdemocrazia sembrava poter avere un futuro. Angela cresce quindi al centro di un legame coniugale che in nome dell'amore teneva insieme due anime profondamente diverse. Quella capacità di vedere l'interesse comune, a dispetto delle differenze, non la perderà mai più.
Mentre 200.000 tedeschi fuggono da est a ovest per cercare libertà nell'occidente capitalista e prima che il muro in costruzione tagli per una generazione la possibilità di farlo, la famiglia Kastner compie il percorso opposto. perché nella Repubblica Democratica Tedesca i pastori luterani sono pochi e per Horst c'è maggiore probabilità di fare carriera. I suoi colleghi all'Ovest, per questa sua scelta, lo chiameranno il ministro rosso. Grazie all'anticonformismo del padre, Angela crescerà nella canonica del seminario a Waldorf, una specie di piccolo villaggio autosufficiente dove la chiesa possiede 30 edifici che ospitano e si prendono cura di centinaia di persone con disabilità fisiche e mentali, categorie che nella Germania nazista venivano sterminate in nome dell'eugenetica. Angela racconterà sempre pochissimo di questa sua infanzia. Solo in una delle rare interviste che concederà deciderà di andare oltre le frasi di circostanza tipo «Sono stata una bambina molto felice e ho vissuto anni meravigliosi» per far intravedere la durezza della Germania Est di quegli anni. Nella stessa intervista ricorderà di aver visto uomini e donne legati alle panchine e appartamenti in cui vivevano anche 60 persone stipate quasi una sull'altra. In quel contesto la famiglia Kastner cresce però con possibilità ben superiori alla media. In una DDR dove la maggioranza delle persone vive del lavoro assegnato dallo Stato con un salario minimo e la categoria del lusso praticamente non esiste, il pastore Horst dispone di una casa grande e luminosa e addirittura di due macchine, ovviamente una Trabant, l'automobile del popolo nella DDR, e poi una Wartburg. La signora Erlind ha come prima preoccupazione quella di spingere Angela verso lo studio. Dopo decenni di retorica nazista sulla buona madre di famiglia che deve figliare ariani tra le mura domestiche, la signora Kastner chiarisce subito alla sua ragazza quanto sia invece fondamentale avere prima di tutto un lavoro.
Grazie a lei, Angela capisce che è meglio iniziare a darsi da fare. In terza media si aggiudica il primo posto nella gara scolastica di lingua russa. È talmente brava che i professori la iscrivono alle Olimpiadi nazionali. Le vincerà per 3 anni di seguito. La conoscenza del russo le tornerà utile molti anni dopo, quando sarà l'unica leader occidentale a tenere testa a Putin nella sua lingua madre. Potrebbe scattare qui la leggenda del piccolo genio poliglotta, ma è lei stessa a smentirla. Angela non era naturalmente portata allo studio, ma semplicemente molto determinata e metodica, tanto che dirà: quello che una persona normale è in grado di fare automaticamente, io ho dovuto prima apprenderlo mentalmente e poi metterlo in pratica attraverso un estenuante esercizio. Una secchiona, insomma. Nel frattempo, se fosse già stato codificato il bullismo, Angela ne sarebbe vittima. In classe viene eletta membro onorario del club delle mai baciate, perché per i compagni è la bruttina con i capelli a scodella che non sorride mai. Gli insegnanti le consigliano di essere più estroversa e solare, ma tra le priorità di Angela non c'è il desiderio di compiacerli, né di compiacere i compagni. Di certo soffre di quello stigma, ma non cambia per questo il suo modo di essere. Le interessa costruirsi un futuro solido, non vincere il premio simpatia.
La sua progettualità è rigorosa, perché capisce prestissimo quello che vuole: studiare fino ai massimi livelli, cioè quelli che le permetteranno di raggiungere una cattedra universitaria. Per ottenerla, Angela aderisce alla Libera Gioventù Tedesca, l'organizzazione giovanile del Partito Comunista, che agevola ai suoi iscritti l'accesso a scuole migliori. In realtà non le importa nulla del comunismo, anzi è molto critica nei confronti della gestione sociale della Repubblica Democratica, ma questo non le impedisce di diventare leader dell'organizzazione, secondo un principio che nella vita la guiderà sempre. Se c'è qualcosa che non puoi cambiare, almeno fa in modo di controllarlo. Le contraddizioni non la spaventano. In fondo è la figlia di un pastore ex nazista e di una donna di sinistra ed è cresciuta tra l'assertività dei sermoni e i ben più accesi dibattiti domestici. Se un lumicino fa fumo, non per questo ne sacrifica la poca luce. Lo spiegherà anni dopo dicendo: «Ho sempre usato a mio favore lo spazio di manovra che mi veniva lasciato». Alla ricerca della variabile possibile, del punto cieco in cui nessuno guarda, Angela deciderà di non partecipare alla cerimonia di passaggio alla maggiore età organizzata tradizionalmente dal partito, ma sceglierà invece la cresima. In un paese che con sempre maggiore fermezza incoraggiava l'ateismo di Stato, quello è l'unico suo atto di ribellione. Per il resto, Angela punta diritto a ciò che vuole ottenere.
Nel 1977, un anno prima della laurea in fisica all'Università di Lipsia, si sposa con un suo compagno di studi, Ulrich Merkel. Lei ha 23 anni quando entra nella chiesetta protestante di Templin, vestita di blu. È amore? Non ha importanza. Ci si sposa senza pensarci troppo nella Germania democratica. È il modo più rapido per riuscire a vedersi assegnato un appartamento e un lavoro nella stessa città. Sbrigata questa pratica, Angela può concentrarsi per diventare quello che vuole, una scienziata e una fisica, perché, racconterà, con la fisica non si può alterare così facilmente la verità. Angela diventa l'unica donna a fare ricerca nell'Istituto Centrale per la Chimica Fisica dell'Accademia delle Scienze di Berlino Est e, già che c'è, si prende anche il dottorato in chimica quantistica. L'Ateneo si trova di fronte a una sede della Stasi, la polizia politica della DDR, e per lei quella vicinanza sarà quasi un presagio. Non lo sa ancora, ma a breve gli occhi dei servizi segreti la osserveranno molto da vicino, spiandola e controllandola. Non significa che sia speciale. La Stasi nella DDR controllava chiunque, per qualunque ragione, ma nel suo caso quell'attenzione è davvero superflua. Angela ha una vita noiosissima. Al di là del lavoro di ricerca, dell'iscrizione formale alle organizzazioni comuniste e del matrimonio per bene, la sua quotidianità è senza guizzi, che poi è un altro modo per dire senza gioia. Dedizione e metodo portano sì i risultati, ma non la felicità.
Forse è per questo che, intravedendo una vita da vecchia a soli 25 anni, Angela si stanca di fare proprio tutto secondo le regole. Comincia a trascorrere lunghissime pause pranzo nell'ufficio del suo collega Joachim Sauer, chimico molto celebre e a sua volta molto sposato, già padre di due figli. Questi pomeriggi sono la ragione per cui il matrimonio con il signor Merkel durerà solo una manciata di anni. Dopodiché, nel 1982, Angela divorzierà e della vita con il suo ex marito terrà solo il cognome e la lavatrice. Joachim, il chimico di cui si è innamorata, ci metterà un po' di più a decidere che fare, separandosi nel 1985. I due non hanno comunque fretta di correre di nuovo all'altare. Si sono scelti e questo basta. Si risposeranno con calma nel 1998, principalmente per chiudere il becco a chi considera la loro unione irrispettosa dei valori del Partito Cristiano Democratico, del quale Angela, donna divorziata e convivente, è arrivata silenziosamente a capo.
Silenzio e profilo basso. Questa è la cifra di Frau Merkel, tanto nel pubblico che nel privato. Anche dell'amore con Joachim si sa pochissimo. Ufficialmente li si vede insieme una volta all'anno al Festival Wagneriano di Bayreuth. Da amante dell'opera lirica, Joachim si è guadagnato il soprannome feroce di Fantasma dell'Opera, per questo suo essere ectoplasmatico al fianco della cancelliera. Il mondo occidentale, con tutte le sue pretese di emancipazione, non ha ancora normalizzato il fatto che il passo indietro a volte possa farlo l'uomo. I giornali scandalistici si devono quindi accontentare di paparazzarli insieme durante le vacanze, una settimana a Positano o Ischia per Pasqua, la montagna in estate, di solito il Trentino. Tutto sotto il controllo, tutto al suo posto.
Solo una volta Angela ha aperto un timido scorcio sulla loro intimità, quando ha raccontato che spesso chiede a Joachim di spiegarle le barzellette perché lei non le capisce subito, sostenendo che il senso dell'umorismo è una dote che non le è mai stata richiesta di sviluppare. Ovviamente solo una persona dotata di grande senso dell'umorismo può fare un'affermazione del genere, ma per noi italiani, abituati a fior di barzellettieri tra i nostri capi di governo, verrebbe quasi da dirle: meno male, signora Merkel, resti così.
Questa protezione del privato ha qualcosa di rivoluzionario nella nostra contemporaneità, dove ai politici è chiesto di avere profili pubblici nei quali esporsi come figure familiari. Nella stagione in cui Trump viene bannato da tutti i social media, giova ricordare che Angela Merkel non ha mai avuto un account Twitter ed è l'unica donna potente a cui sia riuscito l'azzardo di scomparire dal mondo del gossip e delle speculazioni. Un mondo che molte altre donne influenti non sono state in grado di evitare, oppure hanno provato a sfruttare a proprio vantaggio, credendo che potesse aumentare la loro popolarità. Pensando di avere la tigre sotto controllo, si sono sottoposte alla gogna delle aspettative sociali, sono state analizzate e passate al vetrino per scelte considerate da sempre materia privata per gli uomini: chi sposano, se hanno o non hanno figli, come essere madri influenti o si concili con la vita pubblica o come giustifichino il fatto di non esserlo.
I commenti sulla mancata maternità di Angela sono invece rari. Solo qualche anno fa la leader di un partito nazionalista ed euroscettico l'ha attaccata pubblicamente dicendo: io ho 4 figli e la Merkel non ne ha. I bambini aiutano la gente a vedere oltre la propria vita e questo è esattamente ciò che la Merkel non fa. Anche Macron non ha figli, ma nessuno ha mai messo in dubbio la sua capacità di progettare il futuro. I figli non sono venuti, probabilmente con un figlio avrei dovuto rinunciare alla politica. La mia vita è andata in un'altra direzione, ha detto Angela chiudendo il discorso. Una donna che è cresciuta mentre la storia del Novecento le si dispiegava davanti non perde certo la calma per cose come questa.
La storia del Novecento si è fatta davvero davanti agli occhi ceruli di Angela Merkel e il suo essere metodica e misurata l'ha resa una testimone molto lucida. Prendiamo l'evento più importante della fine del secolo scorso: il crollo di quel muro che sembrava eterno e invece venne giù di botto in una sola notte, cambiando per sempre la faccia dell'Europa. Il 9 novembre 1989 è un giovedì e come tutti i giovedì Angela va a fare la sauna con un'amica. Prima però ha un presentimento e chiama la madre. Stai attenta mamma, stasera succede qualcosa. E qualcosa succede, e come? In TV c'è infatti la conferenza stampa in cui il corrispondente italiano dell'ANSA da Berlino pone la famosa domanda al segretario del partito Günther Schabowski e lui, vuoi per la tensione, vuoi per un momento di confusione, contribuisce per errore e in maniera decisiva alla caduta del muro. Schabowski estrae dalla tasca della giacca un foglietto e dice che i cittadini della DDR possono varcare le frontiere semplicemente mostrando un documento d'identità, senza aver fatto nessuna richiesta preventiva e formale alla polizia. Il giornalista italiano incalza: vale anche per Berlino Ovest? Quando Schabowski risponde: sì, per tutte le frontiere, per quanto ne sappia, da questo momento la storia è fatta. I berlinesi si precipitano in strada e corrono il muro, prima a decine, poi a centinaia, lasciando paralizzate dall'indecisione le guardie armate. Prima si apriranno i varchi, poi le pietre verranno divelte a mano e con attrezzi di fortuna e infine le persone da una parte e dall'altra del muro si riabbracceranno dopo 28 anni di forzata separazione.
Ricordando quella sera, Angela racconta: io e mia madre avevamo un modo tutto nostro di scherzare su questo. Dicevamo: se un giorno il muro non ci fosse più, ma nessuna di noi credeva davvero che cadesse, andiamo a mangiare ostriche al Kempinski. Angela ci tiene a precisare che poi a Kempinski non c'è mai stata, perché in fondo non è un tipo da ostriche lei. E prosegue: tornando a casa con la mia borsa da sauna, passando vicino a Bornholmer Strasse, ho visto tante persone correre. Allora non lo scorderò mai. Saranno state forse le 10:30, 11. Ho semplicemente seguito la gente. Ero da sola, ma sempre dietro agli altri. Così ci siamo trovati a Berlino Ovest. Si era formato un gruppo. Siamo entrati in un qualche appartamento. La gente voleva telefonare a casa. Io volevo chiamare mia zia. Ognuno voleva fare qualcosa. Alcuni hanno continuato a camminare. Io però il giorno dopo dovevo alzarmi presto per andare al lavoro, quindi a un certo punto, verso 1:00 o 1:30, dopo aver bevuto la mia prima birra dell'Ovest, sono tornata a casa. Me lo ricordo ancora. Era una lattina di birra e non ci ero abituata. Quindi niente trenini, festeggiamenti fino all'alba, shopping sfrenati. Se gli altri hanno molti desideri da esaudire quella stessa notte, lei preferisce tornare a casa. Si prepara a questo momento da un tempo lunghissimo e lo vuole accogliere con metodo, come ha sempre fatto nella sua vita. 6 settimane dopo, a 35 anni, Angela Merkel darà inizio alla sua carriera politica.
Il metodo sarà pure stato lento e ponderato fino a quel momento, ma la sua ascesa è invece velocissima. Nell'89 si iscrive al Partito Risveglio Democratico e ne diventa portavoce. Nello stesso anno si tengono le prime elezioni libere e il suo partito le vince. Angela si ritrova così portavoce dell'ultimo governo della DDR prima della riunificazione. Sono attimi in cui tutto, dopo essere stato immobile e apparentemente immutabile per decenni, si muove alla rapidità del fulmine e lei è proprio lì, in quel flusso di energie finalmente libere. Il partito di Angela si fonde con l'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, e 6 mesi dopo si tengono le prime elezioni della Germania riunificata. Viene eletta nel suo distretto e diventa ministro per le donne e i giovani nel governo presieduto da Helmut Kohl. Lui la sceglie principalmente per convenienza. Gli è utile poter esibire un ministro donna dell'Est, fra l'altro, la più giovane della storia della Repubblica Federale, nel primo governo tedesco post riunificazione.
Angela sta al gioco. In un sistema politico maschilista, lei si presenta come chi apparentemente vuole stare sul fondo e muoversi in punta dei piedi rispetto a tutti i cliché, quando nelle interviste racconta di essere anche una brava cuoca. La torta di prugne, la zuppa di patate, il polpettone sono i suoi cavalli di battaglia e di trascorrere volentieri i fine settimana tra i fornelli. Merkel diventa la protégée di Kohl, che si rivolge a lei con fare paternalistico, chiamandola la ragazza, e per tutti diventa la ragazzina di Kohl, con malcelato disprezzo, quasi a volerla rimpicciolire e rendere innocua. Il superpotere di Angela, quella di arrivare senza essere vista, agisce in quegli anni con la massima efficacia. Tempo dopo lo racconterà lei stessa. Il mio stile politico è il risultato di un mix di fattori. La mia personalità, la mia formazione scientifica come fisica, se avessi studiato giurisprudenza sarei certamente diversa. La mia provenienza dal nord della Germania, in Baviera sono più espansivi e già in Sassonia sono abituati a parlare di più. L'essere una donna e anche l'essere cresciuta nella DDR. Nella Germania dell'Est mi sono abituata a non apparire troppo, perché apparire era qualcosa di negativo. E poi nella DDR sapevamo leggere tra le righe, capacità che avevo appreso sfogliando il giornale del partito. Nella Germania occidentale ho invece imparato che bisogna essere molto più espliciti. Una cosa va sottolineata 5 volte per indicare che si tratta di qualcosa di nuovo. Lei è qualcosa di nuovo, ma non fa niente per sottolinearsi e quindi, a mano che le vengono affidati incarichi sempre più impegnativi, sarà Ministra per Kohl fino al suo quinto mandato. Nessuno pensa che Frau Merkel sarà arrivata per restare. È la bimba di Kohl, diremmo oggi, e con Kohl se ne andrà, pensano tutti. Forse lo pensa anche Kohl, ma si sbaglia di grosso.
Quando la coalizione guidata da Kohl viene sconfitta alle elezioni del 1998, Angela viene eletta segretaria generale del partito come figura di transizione, in attesa che gli equilibri interni diano il potere al prossimo uomo forte che farà il presidente di quello che alla fine dei conti è un partito conservatore guidato da uomini, più o meno l'equivalente della nostra DC. Frau Merkel in quel momento è percepita come legata all'astro che sta tramontando e il suo destino politico sembra segnato, ma è qui che fa uno scarto da vera politica di razza. Nello scandalo finanziario per appropriazione indebita che travolge i vertici del partito nel 1999, rilascia un'intervista a un importante quotidiano tedesco in cui prende le distanze dal suo mentore e ne svela qualche altarino, non proprio lodevole. Il messaggio è chiaro, se Kohl sta crollando, lei non vuole esserne travolta.
Anche se la famiglia Kohl non glielo perdonerà mai, l'espediente funziona e lei, il volto nuovo venuto da oltre il muro, la più giovane ministra di sempre, la figlia scienziata del pastore luterano, con stupor di tutti, diventa capo del Partito Cristiano Democratico di opposizione. Ha mille nemici e nessuno in realtà la vuole davvero, ma lei è silenziosa, seria e concentrata. Sa che dove crolla qualcuno, qualcun altro primeggia. Opportunista? Scaltra sicuramente e con un gran tempismo. Sa aspettare perché quel qualcun'altra vuole essere lei. Dirà, sono sempre stata diffidente e questo mi ha sempre molto aiutato nella vita.
A diffidare adesso però sono anche gli altri. Finalmente la vedono e ora non la chiamano più la ragazzina di Kohl, ma Lady di Ferro, mutuando senza troppa fantasia quello che fu già il soprannome di Thatcher. Quando è una donna a scalare le vette della politica, sembra che il miglior complimento possibile sia attribuirle caratteristiche di un metallo freddo e duro, ma Angela, come sempre, non si scompone. È dove vuole essere e non intende spostarsi. Un tempo desideravo avere il potere, quello sulle molecole. Mi interessa la struttura delle cose. Ora questo interesse lo rivolgo verso un settore completamente diverso.
Da quel momento la storia è scritta. Con enormi capacità di mediazione interne al partito e una presenza parlamentare segnata da scelte riformiste, Merkel costruisce e rafforza per 4 anni l'ipotesi della sua candidatura alla guida della coalizione di centro e nel 2005 la ottiene. Vince le elezioni e diventa la prima cancelliera della Germania, rimanendolo ininterrottamente per 15 anni. Il giorno in cui è salita alla guida del governo tedesco, nel Regno Unito c'era Tony Blair. In Francia era già cominciata l'ascesa di Nicolas Sarkozy. In Italia imperava Silvio Berlusconi e in America George W. Bush. Loro sono passati, mentre lei rimaneva, forte di un rapporto dialettico col popolo tedesco che non è mai venuto meno, neppure nei momenti più duri dello scontro politico, grazie anche alla sua capacità di essere allo stesso tempo rigorosa e rassicurante.
La contraddizione di Angela è solo apparente ed emerge nelle scelte grandi. Il 16 luglio 2015, ospite di un programma televisivo, fa scoppiare a piangere una ragazzina libanese di origine palestinese quando le spiega che no, la Germania non può accogliere tutti quelli che provengono dal Libano e dall'Africa. Il tuo è un problema diffuso, spiega con pragmatismo incomprensibile a un bambino, ma chiarissimo agli ascoltatori. Mi spiace, nei campi profughi ci sono migliaia di persone e non possiamo dire a tutti di venire in Germania, altrimenti non ce la faremmo. Ma sto lavorando alla questione. Sembra spietata, ma ci lavora davvero. Pochi giorni dopo apre la Germania a 1 milione di esuli siriani in fuga dalla sanguinosissima guerra civile, dicendo: se l'Europa fallisce sulla questione dei rifugiati, non sarà l'Europa che avevamo immaginato. A distanza di 5 anni, il 60% di quei profughi ha un lavoro, complice il fatto che tra loro c'è la borghesia colta, ricca di professionalità qualificate.
Il 30 giugno 2017 dà piena libertà di coscienza ai parlamentari del proprio partito per votare sul matrimonio egualitario e parificato, che viene legalizzato. Lei vota contro dicendo: per me il matrimonio è tra uomo e donna. Ma il gesto di lasciare libertà di coscienza ai compagni di partito ha permesso una riforma che, se si fosse intestata come battaglia personale, non sarebbe forse passata mai. Nel 2019 a Ginevra, durante una conferenza dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, invita l'Unione Europea a stabilire un modo per garantire che tutti i paesi abbiano un salario minimo comparabile, per permettere condizioni di lavoro uguali. Combatte per colmare il divario retributivo di genere e il suo governo lavora per distruggere il soffitto di cristallo che non permette alle donne di avere accesso a ruoli dirigenziali all'interno delle aziende. Su queste cose è sempre chiara. Persino nei paesi industrializzati, l'uguaglianza tra donne e uomini nell'economia lascia molto a desiderare.
I tedeschi la chiamano Mutti, mamma. Ma la categoria del materno in Germania si connota molto più di praticità e rigore che non di tenerezza e indulgenza, come la declineremmo in Italia. Le sue proposte politiche contengono spesso posizioni tutt'altro che tenere, come il sostegno all'attivismo militare di Bush Junior e l'ipotesi di un ritorno all'energia nucleare, abbandonata prontamente dopo l'incidente della centrale di Fukushima. La Mutti autoritaria gestisce mirabilmente la politica interna ed estera tedesca ed europea, e quando l'Europa chiama, lei, da convinta europeista, c'è. Una volta al congresso di Dortmund ha citato Antoine de Saint-Exupéry: se vuoi costruire navi, non metterti a raccogliere legna e tagliar tavole, ma cerca di risvegliare nelle persone la nostalgia del grande mare.
Con tutte le sue contraddizioni, Merkel è stata il centro di gravità permanente di un'Europa che ha ancora molta nostalgia del grande mare. Come ci è riuscita? Anzitutto non dormendo mai. Nelle negoziazioni internazionali pare prendesse l'avversario per sfinimento. Alle 3 del mattino, dopo ore di lavoro, quando gli altri volevano chiudere per andare finalmente a dormire, lei chiedeva spiegazioni su ogni singolo cavillo. In un'intervista ha raccontato di saper controllare il sonno con la tecnica del cammello. Può dormire 3 ore a notte per 5 o 6 giorni di seguito e poi recuperare con un sonno di 10 ore. In lei si sostanzia meno comicamente la celebre battuta di Mario Brega in Bianco, Rosso e Verdone: questa mano può essere ferro e può essere piuma. La mano di Angela è così, salvatrice dell'euro, ma anche donna inflessibile e, se necessario, un po' spietata.
Merkel ha una passione sfrenata per il calcio. La leggenda narra che, come Fantozzi con la sua radiolina nascosta, a volte seguisse furtivamente la radiocronaca delle partite durante le sedute al Parlamento federale. Agli incontri più importanti di entrambe le nazionali maschile e femminile, Merkel è presente, pronta a esultare come una ultra a ogni gol. Per i mondiali del 2014, vinti dalla Germania, si fa perfino i selfie con la squadra. Ma la foto più rivelatoria di tutte è quella che la ritrae in mezzo ai giocatori, la Coppa del Mondo in mano, perché mostra forse per la prima volta un'emozione che Angela non è riuscita a tenere sotto controllo. In giacca rossa e pantaloni bianchi, in mezzo ai ragazzi che esultano come pazzi, lei ha un sorriso da adolescente felicissima e incredula, un rossore sul volto e una timidezza che non troverete in nessuno dei suoi ritratti ufficiali.
C'è qualcosa di cui ha paura la donna, di cui tutti hanno timore? Pare siano due ovvietà, temporali e cani. Sulla seconda, quel sadico di Putin ci ha marciato. Quando Angela accetta il suo invito al Cremlino, lui si presenta accompagnato da Connie, il suo labrador nero preferito. Merkel ce la mette tutta per rimanere concentrata su Putin, mentre tenta in ogni modo di evitare il contatto visivo con il care. Ma è evidente dalle immagini che, se solo potesse, scapperebbe a gambe levate.
L'abbigliamento è un capitolo a parte, ma non di poco conto, perché per una donna che ricopre ruoli pubblici, l'abito che indossa conta moltissimo. Le donne che hanno fatto carriera politica in Occidente hanno sempre indossato il tailleur, che altro non è se non la versione femminile del vestito da uomo. Angela, la regina del basso profilo, ha scelto di non fare eccezione con inutili eccentricità. Si consacra al blazer a tre bottoni e prova a ingentilirlo con colori pastello, ma ai guru della moda questo non basta. Karl Lagerfeld, ex direttore creativo di Chanel, le aveva lanciato diversi appelli. Angela, ti do una mano io, ma ti prego, sistemati un po' meglio. Memore degli sfottò alle medie nella DDR, Merkel non si fa più bullizzare sull'aspetto. Non le importa niente di come si veste, la sua partita da decenni è un'altra e il tailleur per lei è solo una divisa che deve rubarle giusto il tempo di infilarsela. I detrattori si accontentino dei colori che un designer olandese ha raccolto in una scala Pantone con 90 sfumature racchiuse nell'irriverente titolo The Spectacle of Tragedy.
Del resto, all'inizio aveva pure provato a essere se stessa indossando gonnellone lunghe e gonfie che richiamavano il costume tradizionale diffuso nel sud della Germania, ma i censori dell'estetica l'avevano definito un look da mugnaia. Dal 2005 Angela è seguita dalla stilista Bettina Schönbach. Linee e colori più sobri, sovrastati dal suo caschetto geometrico e lo sguardo sempre rivolto all'orizzonte, mai allo specchio. Merkel era e rimane una fisica e una chimica prestata alla politica, e se anche la Vulgata la definisce scienze dure, è nel momento più duro della pandemia che si sono rivelate utili. Nel 2020, durante il messaggio prenatalizio, ha fatto il giro del mondo la sua illuminante spiegazione sui numeri del virus, con i quali ha illustrato il successo intermedio fragile della Germania e reso comprensibile a tutti l'andamento della curva dei contagi.
Dopo tanta fermezza, a un certo punto Angela ha cominciato a tremare. Le è accaduto durante le cerimonie ufficiali, in televisione, e lei ha fatto ciò che è abituata a fare da sempre. Si è aiutata da sola, abbracciandosi le mani per fermarle, senza che il viso mostrasse la benché minima espressione. Su quel tremore hanno scritto di tutto: morbo di Parkinson, malattia degenerativa, abuso di psicofarmaci, il tradimento di Joachim con un'ex allieva e la conseguente depressione di lei. Alcuni medici hanno ipotizzato perfino un tremore benigno simile all'ortostatico. Tutti hanno auscultato quei lunghi minuti in cui Angela, costretta dal protocollo a rimanere ferma nella consapevolezza che il mondo intero la stava osservando, non riusciva a smettere di tremare. La fragilità fisica è un dato a cui i politici fanno molta attenzione, perché istintivamente chi vota lo associa a debolezza.
Per quanto le mani di Angela possano tremare, è però con polso fermissimo che ha guidato la Germania in uno dei momenti più difficili dal dopoguerra. Nel 2020, a 66 anni, la molto amata, odiata dai tedeschi e guardata con ammirazione e timore dal resto del mondo, ha tenuto quello che probabilmente sarà l'ultimo discorso di Capodanno alla nazione. Ha attaccato i negazionisti del coronavirus dicendo: le teorie cospirazioniste non sono solo false e pericolose, ma anche ciniche e crudeli nei confronti di chi ha perduto i propri cari. Anch'io mi farò vaccinare quando sarà il mio turno. La lotta alla pandemia è la sfida politica, sociale ed economica del secolo. È necessita di un atto di forza di dimensioni storiche. In quella circostanza annuncia anche che alla scadenza del suo mandato non intende ricandidarsi. Oggi È probabilmente l'ultima volta che mi rivolgo a voi come cancelliera nel discorso di Capodanno. Non credo di esagerare se dico che mai negli ultimi 15 anni abbiamo percepito un tal peso l'anno passato e mai, nonostante tutte le preoccupazioni e alcuni scetticismi, abbiamo guardato con tanta speranza verso l'anno nuovo.
Comunque la si pensi nel suo operato politico, Angela Merkel è stata una delle chiavi di volta nel difficile passaggio dal secolo degli stermini di massa alle speranze del nuovo millennio. La sua rivoluzione è quella della serietà e della competenza, doti che alle donne non vengono quasi mai riconosciute. Lei ne ha fatto la sua arma, partendo da un percorso universitario in cui le donne sono quasi tagliate fuori e approdando alla politica, dove essere femmine e avere potere è ancora l'eccezione alla regola. In un mondo dove per emergere ci insegnano che occorre essere geniali e avere delle doti straordinarie, Angela Merkel ha mostrato che si può raggiungere qualunque vetta offrendo come unico spettacolo la propria ostinata normalità. Abbiamo letto dal libro Morgana, l'uomo ricco sono io, di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, edizioni Mondadori, il profilo di Angela Merkel.
Una donna che ha mostrato che si può raggiungere qualunque vetta offrendo come unico spettacolo la propria ostinata normalità.
Un libro da ascoltare con Villa e Fiorella.